Buonasera amici di SPC e bentornati in un nuovo episodio.
Buonasera a tutti.
Eccoci.
Questa sera saremo più seri, promesso, della scorsa puntata che...
Sì, siamo andati a confessarci.
Sì, esatto.
E niente, siamo tornati guariti. Oggi, in occasione dell'annuale conferenza dei costruttori di auto, vorrò riportarvi delle considerazioni di niente poco di meno di Giampaolo Dallara e altri suoi scagnozzi, diciamo così. Voi invece, ragazzi?
Andrea?
Io seguo il tuo filone italiano, diciamo, con due marchi storici. Già l'altra volta in realtà ho parlato di Lancia, quindi ultimamente si parla molto di marchi italiani. E in questo caso parliamo di Isotta Fraschini, conosciuta come Isotta, e di Oska, due grandi marchi storici che stanno ritornando.
Ma prima di tutto ciò vi porto un pochino alla realtà e alle auto di tutti i giorni con il salone SPC e vi racconterò un pochino di dati di vendita di questo 2022.
E allora via!
Ciao, sta per iniziare il podcast senza filtri.
Siamo Andrea, Marco e Francesco e con la nostra passione ti faremo districare nel mondo di auto, moto e mobilità.
SPC Motori è storia, attualità, economia e novità del settore. Ebbene sì, torniamo con Facciamo i conti, tra l'altro Facciamo i conti, battuta scontata, speriamo di non dare i numeri visto che l'argomento di oggi è molto legato ai numeri e in particolare a il numero di immatricolazioni del mese di novembre e in generale secondo me è un'analisi che ci consente di fare delle considerazioni un pochino su questo 2022, un anno direi allucinante. Non in senso negativo, ma proprio inteso come di rottura, forse tanto quanto il 2021 per quanto riguarda il mercato dell'auto, per tutte quelle dinamiche che vi avevamo già raccontato, ma spazio alla sigla e poi torniamo con i nostri numerini. Calcolatrice alla mano, è il momento di Facciamo i conti. E allora, novembre 2022. Pensate che nel mese di novembre sono state immatricolate in Italia poco meno di 120.000 unità, quindi 120.000 auto. Per darvi un confronto, nel 2021 erano state vendute circa 100.000 unità, quindi un novembre che ha segnato una bella crescita rispetto all'anno passato e che conferma un trend di crescita rispetto al forte calo che le immatricolazioni hanno avuto in generale sul 2022 rispetto al 2021. Abbiamo un dato di circa l'11% in calo rispetto all'anno scorso,
nonostante la ripresa del COVID.
Esatto, sì.
Cioè, ripresa intendo.
Sì, e in generale gli ultimi 2-3 mesi hanno avuto segno più di fatto praticamente a due cifre. Ma a onore del vero c'è stato un inizio anno tragico, a mio avviso in realtà anche a causa dei ritardi nelle consegne di praticamente tutti i marchi. Tra l'altro gli esperti del settore sostengono che anche se dicembre avesse un trend di crescita molto forte, sicuramente non riusciremo a recuperare le circa 160.000 auto in meno immatricolate rispetto all'anno scorso.
Certo, ormai siamo gli sgoccioli.
Ormai manca veramente poco e è praticamente impossibile. Il dato che così mi ha colpito di più, che poi è quello che mi ha spinto a raccontarvi un pochino di questi numeri oggi, è il fatto che su queste 120.000 10.000 di fatto sono Fiat Panda. Cioè, ragazzi, siamo qua a parlare di elettriche, auto del futuro, auto che costano un capitale, ma dobbiamo guardare in faccia la realtà. In Italia l'auto più venduta è ancora la Fiat Panda e tra l'altro lascia dietro le concorrenti in modo direi dirompente. Considerate che la seconda auto più venduta conta 4.000 unità, quindi meno della metà della Fiat Panda.
E qual è?
E la Dacia Sandero.
Ma dai.
Non so se vi ricordate quando vi dicevo... forse parlavamo della Loggi, no, della nuova Dacia Jogger, scusate, che vi dicevo, dobbiamo guardare in faccia la realtà, gli italiani prendono in media 1.400 euro al mese, non possono spendere 50.000 euro per una macchina. Quando si prendono in mano queste classifiche, cioè, è proprio
evidente.
Evidente, cioè Fiat Panda, Dacia Sandero, Lancia Y, Toyota Yaris, Volkswagen T-Cross, Fiat 500. Queste sono le prime sei.
Tutte segmento B.
Praticamente sì, tutte segmento B, e questo secondo me è un segnale molto forte da un certo punto di vista. Tra l'altro, questa è una nota secondo me che è importante da fare. Dovete sapere che di queste circa 9.000 Fiat Panda che sono state immatricolate, 7.000 sono nella versione elettrificata, quindi la mild hybrid.
Okay.
Un segno che comunque il rinnovamento del propulsore classico di Fiat, il 1200 quattro cilindri, che sapete che è stato di fatto convertito in un nuovo 1300 cilindri con una piccolissima elettrificazione, era qualcosa di fondamentale, forse anche per il mercato. Dati che evidenziano comunque un buon numero di auto vendute comunque con questa elettrificazione, sia essa leggera o comunque pesante, parlo di plug-in in particolare. Pensate che le plug-in più vendute sono a marchio Jeep. Non so se vi ricordate quando Fiat aveva comprato, costituendo di fatto FCA, che
sì,
non c'è più, il gruppo Chrysler. Da allora dovete sapere che Jeep è stato uno dei marchi che più è cresciuto all'interno del gruppo, proprio perché, un po' per la moda dei SUV che di fatto l'ha aiutata, ma in parte perché secondo me ha avuto Fiat un piano industriale molto ben pensato su questo marchio, che, ragazzi, i dati di vendita parlano chiaro, è un marchio che in Italia, ma in realtà anche in tutta Europa, ha dati di vendita molto molto interessanti.
Sì, e vedremo poi anche crescere, scusami Zambo, con la Jeep Avenger, che abbiamo avuto la possibilità di vedere recentemente all'inaugurazione del modello in uno dei saloni bresciani, e ci ha abbastanza convinto, devo dire. È una vettura molto molto piccola rispetto a tutte le altre, perché comunque sia è decisamente più bassa della Renegade.
Sì, sì, sì. Si vende come una segmento C, se non sbaglio, un piccolo C-SUV, però ecco, di dimensioni contenute,
quasi B, insomma.
Sì, quasi B.
Io vorrei fare un paio di commenti su... Sì, era un B.
Quasi A.
B meno.
È un B-SUV. No, un B.
Però eravamo convinti nel dirlo, l'importante è quello.
È un B, raga. E vabbè, comunque, chiarito questo dubbio, volevo portarvi due dati, secondo me, così, non dico inaspettati, però forse un pochino sì. Il primo riguarda le auto a GPL più vendute. Vi ho detto prima che in Italia sono state immatricolate a novembre 4.000 Dacia Sandero. Dovete sapere che di queste 2.600, quindi circa il 70%, erano a GPL, che è un carburante di cui non si parla più, però numeri alla mano, il mercato comunque in qualche modo lo sostiene.
Beh, ecco, ragazzi, mi sento
non
di
potremmo
fare
dire lo stesso del metano, se posso.
Mi sento di fare una riflessione su questo, perché ultimamente, guardando tanti annunci, mi sono capitate sott'occhio diverse auto ad alimentazione GPL o metano. Io ovviamente guardo il mercato dell'usato, e c'erano delle super offerte anche di vetture vendute in concessionaria su questi veicoli, perché probabilmente in questo momento storico,
sì,
dove c'è un'incertezza sui prezzi del metano incredibile, vengono svendute per modo di dire, magari anche nel nuovo, e allora c'è l'incentivo di chi dice: vabbè, dai, la compro GPL, la pago un po' di meno, anche se ho l'incertezza poi dell'andamento del prezzo, riesco a sopportarlo perché so di averla pagata meno, e speriamo che in futuro si stabilizzi. Probabilmente è un po' questo il ragionamento che c'è dietro.
Sicuramente.
Sì, io però ho questo dato che da quando l'ho visto non ci dormo la notte. No, vabbè, però... E si scontra un po' con quel ragionamento che facevo prima dei 1.400 euro al mese. L'auto elettrica più venduta in Italia, indovinate qual è? Vabbè, ve l'ho detto prima, quindi sarebbe un gioco facile.
La Tesla Model Y.
Finisco questa pagliacciata. E è esattamente la Tesla Model Y, che ha venduto circa 1.000 unità.
Ragazzi, io non ho visto così tante in strada comunque.
No, è vero, diciamo, facciamo sempre riferimento al nostro mercato provinciale, che è un po' pompato, ma in realtà è vero, io non ne ho viste tante.
E dovete sapere, tra l'altro, che Model Y è nella classifica delle 50 più vendute di novembre al 34esimo posto. La Model 3, per esempio, non compare nemmeno nelle prime 50.
Che penso sia stata una delle protagoniste forse dell'anno scorso, sì, e poi sì, a quanto sì. pare è stata scalzata
completamente, sì, probabilmente non viene forse neanche più considerata dal mercato italiano, sempre per il discorso dei SUV.
Probabilmente il Teslaro prima puntava la Model 3, adesso che Tesla si presenta con un SUV un po' più abbordabile della Model X, allora si sono tutti dirottati.
È quello che hanno sempre voluto, ma che non c'era.
Esatto, eccola finalmente. Tutti lì.
Tech.
Sì, anche se il dato che così, cioè dovete sapere che dalla seconda all'ottava, settima posizione delle altre auto più vendute elettriche, nessuna o quasi nessuna supera le 300 unità vendute. E anche qua, cioè da 1000 a 300, cavolo, c'è un bel salto, qua si parla veramente di fatto dominazione del mercato.
Sì, sì, incredibile.
E così, parlando dei classiconi, le varie Golf, eccetera, hanno numeri di immatricolazione che sono intorno alle 1000 unità, quindi di fatto completamente paragonabili a una Tesla Model Y. E
questo
è un bel, è un dato che secondo me fa riflettere molto. Cioè, vi ricordo che per anni la Golf è stata l'auto più venduta d'Europa. Al momento in Italia è superata perfino dall'Audi A3, dalla Volvo XC40.
Ha perso molto, è vero.
Non facciamo fatica però a capirlo. Ha avuto un aumento di non di segmento, però comunque sia di gamma, diciamo così.
In che senso un aumento di gamma?
Cioè, il posizionamento di Golf si è alzato molto
in termini di prezzo, dici?
In termini di prezzo o comunque sia di qualità,
sì,
si spera anche.
Sì, sì.
Cioè, si avvicina molto ad un Audi A3. A quel punto lì, uno che vuole fare arrosamento,
certo,
prendo una A3 con X in più o mi prendo ancora la Golf con X in meno. A
sì,
quel punto
sì,
lì,
sì,
evidentemente, le vendite dimostrano questo.
Sì. E prima di lasciarvi la voce, volevo fare una considerazione che va un pochino oltre le vendite. Ci pensavo oggi nel preparare la rubrica. Non so se vi ricordate, qualche anno fa, quando veniva presentata la nuova Golf. Cioè, era tipo tutti occhi spalancati.
Sì, sì, ma infatti,
attenzione, cioè,
e per me è delusione della Golf 7, la Golf 8.
Sì, ma a parte quello, adesso ho preso la Golf come esempio, però ho come l'impressione che quando viene presentato un nuovo modello non c'è più, cioè non so come dire, cazzo, noi siamo appassionati di auto e mi sembra che non presentino mai nessuna auto nuova.
Ma
poi di fatto non è così, cioè escono novità tutti i mesi.
Esatto.
Però boh, o forse nessuna porta più niente di così innovativo e dirompente, o le quote di mercato ormai sono davvero super bilanciate tra un marchio e l'altro, non lo so, mille fattori, però non c'è più quella novità che dici, cavolo, ha veramente segnato il passo dei tempi. Non lo so, magari un mio bias.
Ma sì, ti rispondo al volo e in parte condivido, e secondo me una spiegazione è che un po' siamo in un periodo di transizione, quindi l'attenzione ormai è spostata direttamente su modelli elettrici che ne escono ancora pochi, quindi magari quei 2-3 all'anno, non so, penso Volkswagen appunto, i D4,
sì,
i D5, però sono 2-3 modelli. Il resto è tutto così a nastro, come si dice dalle nostre parti. Quindi la T-Cross, la T-Rock,
sì, escono così,
la coupé, come si chiama, la piccolina coupé,
la Taigo,
cioè ne sono usciti 10, ma ormai
un po' in sordina,
sì,
perché sai che sono un po' un rimescolamento di componenti.
Ma sì, esatto,
è vero.
Questo secondo me è il periodo di transizione, appunto, all'elettrico sta facendo molto, e magari anche volutamente le case non danno più così tanta attenzione a, per dire, appunto la nuova Golf, perché
la nuova motorizzazione,
secondo
magari
me tra 5 anni la imbarcano, e tanti saluti, e i D3 a manetta,
a nastro
appunto.
Sì, anche se a onor del vero questi sono i dati di novembre, chiaramente, che però diciamo i grandi numeri dicono che se noi prendessimo la classifica dell'anno probabilmente non vedremmo,
ci assomiglia un po',
numeri,
dai,
molto diversi. Cioè i D3 non è neanche lontanamente vicina ai numeri che fa la Golf, cioè parliamo di 100 unità immatricolate.
Sì, sì, sì.
Che è lo 0,1%
del mercato. Per darti la mia impressione, secondo me, quello che si nota con i modelli nuovi ormai è tanto sugli interni più che sugli esterni. Mercedes ha dettato il ritmo quando è arrivato l'MBUX e adesso c'è stata la seconda rivoluzione, ad esempio con classe C, GLC, classe S, che hanno uno schermo enorme centrale che nulla a che vedere con quello Tesla, che sembra un po' appoggiato lì, ma è estremamente integrato con la plancia, e anche qui secondo me sta continuando a dettare il ritmo in questa gamma. E ormai, non lo voglio dire con voce da nostalgico perché non lo sono, però ormai la differenza che si vede tanto è sugli interni, secondo me, più sì, che sulle forme esterne.
Vero, vero,
che tendono
vero
ad omogeneizzarsi ormai.
Sì, comunque niente, Tesla Model Y, direi, cioè, inquietante quasi, no?
È vero,
sì,
vero.
Secondo me però il dominio non durerà ancora tantissimo perché... cioè, tanti competitor adesso si stanno attrezzando anche molto bene. Come abbiamo avuto anche modo di vedere negli ultime settimane, quindi...
Sì, sono curioso di vedere i dati di, penso, febbraio-marzo 2023, quando inizieranno a consegnare le varie Megane, i Tech, eccetera. Perché secondo me quelle segneranno veramente il passo in termini di dati di mercato, ecco. Purtroppo è un tema, poi veramente la chiudo qui, che rende questi dati un po' fallati, è che le consegne di cioè le immatricolazioni di novembre riflettono, tra virgolette, la domanda magari di 6 mesi fa.
È vero, perché queste sono immatricolazioni, certo, non vendite.
No, immatricolazioni. Sì, chiaro.
Sì, forse anche più di 6 mesi fa. Vabbè, magari non per la Sandero e per la Panda, però per le altre sì.
Questo, cavolo, è un dato che...
c'è un mismatch
così
cronologico.
Sì, magari
qua.
Novembre di qualche anno fa rifletteva la domanda di un paio di mesi prima.
È vero.
Toh.
Sì, parliamo... c'è anche da dire... Vabbè, no dai, tagliamo giustamente, che sennò... no, cioè...
Però questo è un tema che
però
potremmo...
sì, molto
interessante.
Sarebbe da parlarne per ore.
E a proposito di questo, ne hanno parlato per 45 minuti, perché c'è un video da 45 minuti che ne parla, niente po' di meno che quello che dicevo prima, Giampaolo Dallara e altri manager automotive italiani. Ed ora vi faccio un breve riassuntino di questa rassegna stampa.
Vai!
Ed ora la rubrica Muoviamoci.
Rassegna stampa in collaborazione con Quattro Ruote. Infatti è proprio da questa testata che voglio proporvi il mio riassunto sulla base di quello che è questo video, che magari vi proporremo anche integralmente con un link nelle storie.
Sicuro.
Su mobilità e futuro. Come sarà l'auto, in sostanza, che verrà, interpretiamolo così. E Giampaolo Dallara, l'ingegner Giampaolo Dallara, chi non lo conosce, vi invito, insomma, per chi non lo conoscesse, vi invito a andare a vedere la sua storia, dove ha lavorato prima in Ferrari come telaista, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso esiste la Dallara a sé.
Una bella testolina.
Che produce anche telai per tante supercar. E lui dice che il problema dei problemi che dobbiamo risolvere è quello dei cambiamenti climatici. Ma dovremmo affrontarlo anche pensando a una maggiore sobrietà, non solo come stile di vita. Infatti,
spiegaci meglio.
Quello che intende dire lui, in sostanza, è: una volta guidavo una vecchia Fiat 500, era larga 1,37 m e ci stavo bene. Ora guido una 500 e quella di adesso è larga 1,80 m, ma per andare a lavorare mi basta anche un'auto più piccola. Per l'uso quotidiano servono vetture più sobrie, non SUV. E qui, in sostanza, sta un pochino citando tra le righe
Mito.
L'inefficienza del veicolo grande da 2 tonnellate, sfarzoso, che consuma, poco efficiente. Non poco efficiente, magari anche di per sé è anche efficiente per la mola che ha, ma comunque sia inutile o eccessivo per l'utilizzo che bisogna farne. E a supporto di questa sua tesi, ma condivisibile al 100%, dice... Parliamo delle vetture. Ho chiesto al mio responsabile dell'aerodinamica se stiamo ottenendo dei risultati nella riduzione della resistenza all'aria. La sua risposta è stata sì, miglioriamo il coefficiente, ma i miglioramenti sono annullati dall'aumento della superficie frontale. E qui allora si è ricollegato alle misure dei veicoli che dicevo prima. Effettivamente sì, puoi sforzarti sul coefficiente aerodinamico, per cui che non è solamente l'impatto frontale, ma anche poi tutta l'aerodinamica dell'auto, come l'auto attraversa la massa d'aria che ha di fronte, ma resta
ma
il
se
problema.
L'auto è grossa,
non c'è niente da fare. E a questo si ricollega anche il general manager di Bosch Italia, Camillo Mazza, ora non facciamo intercari come l'altra volta sui manager che siamo
alzo le mani
nessuno si è permesso,
cioè senza dire il carissimo Camillo Mazza generalmente sì esatto, però l'abbiamo appena fatto. E dice: le case stanno ormai andando verso l'elettrico, anche perché sembra che il mercato lo chieda. Tuttavia c'è un tema di sostenibilità economica, e qua ci ricolleghiamo con quello,
quello che dicevo prima.
Esatto. Ci dobbiamo chiedere se per davvero i clienti finali saranno disponibili a pagare il doppio o addirittura il triplo delle endotermiche per comprare una vettura elettrica. Un'altra domanda è se avremo abbastanza energia per ricaricare tutte le elettriche. Una domanda che avevamo risposto a un episodio del passato,
sì.
Dove secondo uno studio sì, ce l'avremo. Lui comunque si accida a questo problema perché...
Hai spoilerato.
È più un problema di distribuzione, quello che vedevamo
che
noi,
produzione.
Più che di produzione di energia. A lui si collega un altro carissimo Mario Almondo,
grande.
Direttore operativo di Brembo Performance. E su questo poi faccio un ragionamento. Quello che dice lui è... Un obiettivo giusto per il problema climatico, ma il tempo, dal punto di vista tecnologico, è poco. Sicuramente abbiamo davanti 10-15 anni di evoluzioni tecnologiche, ovviamente, ma forse anche di più, andiamo avanti sempre. Il trend è verso l'elettrico, ma in questo arco temporale ci sarà spazio per altre tecnologie come ibrido. E qui è stato chiesto, ma in questo arco temporale riusciremo a crescere tecnologicamente come si faceva una volta? E Giampaolo Dallara è entrato a gamba tesa dicendo... Oggi abbiamo la possibilità di avere un'idea, testarla senza nemmeno averla resa fisica,
esatto,
questa idea. Di
sì.
Conseguenza l'evoluzione va avanti molto ma molto più velocemente di giorno in giorno. Probabilmente lui stava pensando quando per testare un telaio, sì, faceva magari i suoi calcoli, adesso romanzo e banalizzo io.
Sì, sì, sì.
Facevi i tuoi calcoli, lo costruivi e i tuoi calcoli non tornavano, però intanto avevi perso magari 2 mesi a costruirlo per rendertene conto. Adesso invece hai la possibilità
simulatori.
Di farlo tutto tecnologicamente, informaticamente.
Comunque scusa, ma mi sto immaginando queste conversazioni come se fosse il nostro podcast, ma... Con seduti al posto di noi Giampaolo Dallara,
esatto.
E il generale
che parlano ognuno nei propri dialetti.
Esatto,
e cercano,
esatto,
di comprendersi, sì, esatto. Una vignetta comica così. E direttore operativo di Brembo dice anche: in ogni caso per il futuro dobbiamo tenere in conto delle altre soluzioni come l'idrogeno o le benzine verdi. Ora l'osservazione che volevo fare io è:
ma l'hai ascoltato SPC punto numero uno? Cioè,
uno questo
ascolta.
Cioè, parlano di banalità, però a parte questo sono andati a chiedere a Bosch, a Brembo e ad Allara cosa ne pensano dell'elettrico. Che al di fuori di Bosch, che effettivamente fatico a vedere nella mia opposizione, però sia Brembo che Dallara, secondo me, un interesse contro l'elettrico potrebbero avercelo.
No,
non
no.
Tanto contro, ma comunque sia nel rallentarlo un pochino, perché Brembo in primis... sappiamo che i freni sono
auto elettriche
molto meno usati,
molto 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 meno usati, meno soggetti a usura, quindi meno ricambi, meno...
presto spariranno secondo me, quindi
ecco, non si frenerà più, sempre dritto.
Esatto.
Ecco, magari invece banalizza, invece avranno un ruolo diverso, riusciranno a ritagliarsi in mercati diversi, però insomma questa è un po' l'osservazione. E idem Dallara, che costruisce auto sportive tanto improntate magari sui motori, ha un know-how sui motori termici e farebbe un pochino più di fatica ad adattarsi velocemente a nuove tecnologie,
sì.
Magari questa è una mia interpretazione totalmente sbagliata, però è quello che mi è venuto da pensare nel sentire questi 45 minuti di intervista, dove sull'elettrico se ne sono dette un po' di tutti i colori, sempre politicamente corretto, in modo diplomatico, però mi sono chiesto, sì, beh, abbiamo preso 3 figure, forse quella di Bosch un po' meno, perché immagino che qualche motore elettrico lo produca anche Bosch.
Sì, no, beh, poi tutta la parte di controllo elettronico sicuramente Bosch ha,
esatto,
un ruolo molto importante.
Insomma, dove hanno un po' ripensato l'elettrico puntando su carburanti sintetici e idrogeno. E niente, questo per dire che anche loro ci pensano, anche loro sono arrivati a pensare, ma i poveri italiani come fanno a comprarsi una vettura che costa il triplo?
Sì.
Vuol dire che le voci degli italiani, o comunque sia i riflessi di mercato, stanno arrivando anche in alto, e vedremo se ci sarà un passo indietro sul 2035.
No, Francesco, che hanno ascoltato SPC, è così.
Cavoli,
beh,
si è visto l'aumento di 3 ascolti che sono stati il general manager, il direttore operativo e l'ingegnere.
No, per chiudere anche con un mio commento, secondo me Allora, è molto interessante sentire innanzitutto il parere di ingegneri e gente che le auto
le costruisce,
le ha costruite per andare forte, per ottenere la massima efficienza, e quindi dice: ma questa roba qua che stiamo sperimentando non è efficienza, cioè non ci siamo. Quindi mi viene da pensare una cosa che non vorrei dire perché mi sento un complottista nel dirla, però dico: cavolo, allora, cioè, è veramente tutto marketing questa transizione elettrica, punto di domanda.
E tu, uomo del marketing.
Esatto, e io, uomo del marketing, dico... sì.
È fatto bene, marketing fatto bene.
Marketing fatto bene.
Allora, marketing sì, però ti dico al tempo stesso, cioè è il mercato che vuole il SUV e non vuole la berlina.
Sì, 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 dopo... E qui è la storia dell'uovo e della gallina, quindi non si sa se è arrivato prima il mercato o prima le case che hanno detto: ehi, io lo sai che c'è anche questo SUV, guarda, è carino, eh?
Costa 5.000 euro più della Polo, che è identica a questo.
Esatto,
ma...
però ti fa sentire alto in strada, è comodo.
Sì, è vero, è vero.
Boh.
Io volevo dire una cosa che è un po' slegata, però mi è venuta in mente quando mi hai detto... Quando hai raccontato l'esempio di Dallara che diceva della sua 500 che era larga tot e adesso è larga tot. Ma tra l'altro Dallara va in giro con la 500 ancora oggi.
Vabbè, magari avrà una Abarth da 600 cavalli che è larga così, però.
Però mi è venuto in mente Top Gear, raga, è tipo l'elenco delle citazioni più alte che riusciamo a tirar fuori. Non so se vi ricordate in una puntata vecchissima che avevano fatto questo test, si erano messi sopra un cavalcavia che passava sopra un'autostrada e avevano guardato
le persone tutte da sole.
Cazzo, raga, ma che bello!
Bellissimo!
Che bello che ve le ricordate anche
tutti
voi.
Tutti da sole guidavano.
E avevano guardato quante persone sfruttavano, diciamo, il numero di posti in auto, no?
E poi è arrivato BlaBlaCar dopo quella
poi
puntata.
Poi è arrivato BlaBlaCar.
Sì, vabbè, che successone.
Sì. E...
salutiamo gli amici.
Sì, c'era al mese.
Però, di fatto, questa per me... E ci penso quando sono imbottigliato nel traffico... Che dico, ma se tutti sti stronzi che facciamo tutti la stessa strada tutto il giorno, cioè io ormai ve lo giuro, capisco se sono in ritardo o in anticipo arrivare al lavoro guardandomi intorno, no? Cioè perché ho delle macchine magari che davvero fanno tutti i giorni sì, sì, la stessa ora. È una roba inquietante, però di fatto viaggiamo tutti da soli per il 99% del nostro tempo e questa è già per me di base, al di là dell'efficienza del veicolo, un'inefficienza a livello sistemico mostruosa.
È vero. C'è gente invece a cui non frega niente dell'elettrico, non frega niente dei consumi, del costo, non gliene frega nulla.
E non sei te.
E non sono io.
Cioè, oltre a te, insomma, quindi diciamo.
E vogliono solo correre, andare veloce e vincere la stracazzo di gara di Le Mans.
Vai.
Sto parlando di un marchio, ovviamente, che ho citato in apertura. E quindi parlo di Isotta Fraschini, conosciuta come appunto Isotta. Quindi adesso lanciamo la sigla e poi cominciamo con questa ultima rubrica. E ora la rubrica Uno sguardo al futuro. Facciamo un breve excursus storico. La Isotta Fraschini è una casa automobilistica italiana milanese, nata nel 1900, esattamente proprio 1900, che produceva vetture, diciamo, fino è durata circa 50 anni nei suoi anni più gloriosi e ha prodotto vetture anche di grosso calibro, tra le più lussuose e prestigiose del tempo. Un marchio molto affascinante, devo dire. Peraltro, una piccolissima curiosità, visto che, come sapete, ormai siamo bresciani, la vittoria alata, che è un simbolo che accompagna Brescia
sì,
in modo particolare, è simbolo della Isotta
Fraschini.
Ma dai! Sì. Così.
Piccola chicca.
Ma e loro di dove sono?
Milano.
Milano, Milano. Bene, Isotta Fraschini si prepara a rinascere così, con il botto, appunto fregandosene della sostenibilità, vabbè, fino a un certo punto ovviamente adesso...
Ma sì, dai, esaspera un po'.
E fregandosene della sostenibilità, di tutti questi discorsi, perché lei vuole andare a Le Mans e partecipare già nel 2023.
Quindi dopodomani.
Dopodomani, esatto. Rinasce con una hypercar che si chiamerà appunto Isotta Fraschini LMH.
Ma Iper, perché è scritto proprio Iper come il supermercato, perché sono italiani.
Purtroppo no, ma sarebbe stato bello. Isotta Fraschini LMH, un nome devo dire un po' infelice se posso, perché LMH è la categoria di Le Mans, infatti essa correrà in questa categoria nella 24 ore di Le Mans 2023. Quindi già Ferrari ha fatto notizia quest'anno con la 449P, che appunto anche Ferrari è ritornata in Le Mans, ma questa secondo me fa ancora più notizia, anche se ovviamente rispetto a Ferrari ha avuto un impatto mediatico decisamente infinitesimale, ma cioè, che bello, o meglio, sarebbe stato bello anche magari un modello accessibile, un modello stradale, perché vedere rinascere un marchio così tra le strade di tutti i giorni sarebbe stato carino. Però vabbè, forse anche meglio così, no?
Sì.
Perché questi marchi qua...
Rimane più nell'etere.
Esatto, troppo... troppo... cioè... sono scomparsi troppo tempo fa per poter rinascere, secondo me, davvero sulle strade di tutti i giorni.
Come le fenici dalle loro ceneri.
Esatto. Infatti sono passati ben 73 anni dalle 8C Monterosa e circa un centinaio da quando Isotta Fraschini si presentava alle corse con l'abito ufficiale. Riporto queste parole e voglio fare qui spezzare una lancia a favore di questa rivista, che è Auto Italiana, che purtroppo è arrivata con l'ultima edizione di quest'anno e che farà una pausa, non si sa per quanto tempo, la seconda pausa da quando esiste questo giornale, che risale agli anni 60. Rivista più che giornale, una vera e propria rivista bellissima, e purtroppo si fermerà, non si sa per quanto, i motivi, vabbè, non ve li sto neanche a dire, cioè
sì,
digitale,
cosiddetti... l'oggetto di design fisico con una copertina,
sì,
così bella, ancora
molto bello. E quindi niente, faccio questa piccola parentesi per dire, e sponsorizzo anche appunto il contenuto per dire, comprate queste riviste che sono bellissime. E insomma, per noi appassionati, anche avere un oggetto fisico da tenere con, sì, una copertina, e ogni tanto andare lì, sfogliarlo, cioè è bello.
E Zamba è un cultore di questa cosa, in
sì,
casa
da poco,
conserva
però,
tanti.
Sì, me ne sono innamorato subito. Contenuti di altissima qualità. Ad ogni modo, parliamo un po' dei tecnicismi, anche se mi limiterò al motore, perché il resto, un po', essendo un'auto da corsa, esula troppo dalle nostre competenze, e un po' perché vabbè, se no stiamo qui veramente una sera intera. Si tratta di un V6 endotermico, quindi fanculo
tutto 2035,
fanculo,
ciao,
fanculo tutto, da 3 litri turbo V6 90 gradi iniezione diretta con 700 cavalli, ma non è tutto. Coadiuvato da un 270 cavalli elettrico, un motore anteriore elettrico, con una batteria, vabbè, all'ione di litio, solite cose, un cambio sequenziale a 7 velocità, e il resto dei tecnicismi ve li risparmio, comunque potete trovarli ovviamente online. Così, una piccola curiosità, il serbatoio da 90 litri, che voi dite per una...
Beh, se 24... far 24 ore sono...
Non so quante volte rifanno rifornimento. Comunque quest'auto pesa 1000 kg, quindi in realtà poco meno 990 kg, quindi fate un po' il conto.
Quanto pesa una 500 di oggi, larga 1,80 m?
1200 kg, secondo
no,
me.
No, beh, la 500 peserà 1100,
ah, no, hai ragione,
1000,
sì,
dai.
Da 865 a 1320.
Vedi.
Un range un po' alto, però
sì,
un po' ampio, vabbè. Ad ogni modo, quindi questo ovviamente non è che questa l'hanno fatta più veloce degli altri, perché sono corse queste dove ci sono dei regolamenti, un po' come in Formula 1, cioè non è che puoi decidere tu quanto farla potente, quanto farla leggera, quindi questi sono un po' i pesi, però cioè che roba, cioè, quasi un cavallo per chilo, è una roba
sì,
allucinante. Non ho detto chi è un po' il fautore di questa rinascita. Aspetta, perché qui c'è scritto solo Michelot.
Lo dico io, se
ecco.
Ok.
Si tratta di Michelotto Engineering, un'azienda padovana, quindi anche
carissimo.
Qui, carissimo Michelotto. È un'azienda padovana che dal 1969 ha curato, tra le altre, la preparazione di vetture da rally come la Stratos, addirittura la Ferrari 308 GTB nelle sue poche comparse
ma dai,
rallistiche, e la 333 SP, che se non sbaglio è quella che assomiglia alla 33 stradale dell'Alfa, quella tutta...
Queste le mettiamo tutte negli slideshow di questa settimana.
Le mettiamo negli slideshow. E così, a 17 campionati mondiali di costruttori vinti, 26 titoli mondiali piloti, 10 successi alla 24 ore di Le Mans, solo nell'ultimo ventennio, morbido.
Tranquillo. Ma posso dire chi ha messo i soldi?
Non ho trovato chi ha messo la
perché
grana.
Perché non hai chiesto a me?
Perché io ho trovato solo questo
Nicolotto.
Allora, dovete sapere, prego, che i soldi in tutto ciò, in realtà ancora nel 2019...
Li ha messi Michelotto?
No. Li ha messi questo imprenditore colombiano.
Oddio.
È un imprenditore petrolifero.
Ecco.
Tal Frank Canapet Yepes, pronunciato ovviamente...
alla
colombiana. personaggio su cui ho cercato un po' di informazioni, ma non ho trovato moltissimo.
La Digos hai trovato,
un
no?
Cartello.
Se non che era coinvolto con gente della Formula E, quindi è bello impastato. E ha fatto in passato una bella iniezione di capitale in Rimac.
Però è elettrico.
Ho trovato un dato.
È un petrolhead.
Faceva parte, insomma, dei primi tre azionisti di Rimac. Mi sembra un dato del 2020 o 2019. Adesso ho fatto un po'. Sono informazioni un po' così. Era comunque insieme ad altri due. Erano i primi tre azionisti di Rimac, che detenendone, insomma, in totale il 18%. Quindi è una persona che sicuramente è bella. Conosce il settore, ecco.
Ecco, per chi non lo sapesse, Rimac fa hypercar elettriche.
Sì, è una casa croata, esatto.
Abbastanza fuori di testa.
Sì, tra l'altro adesso penso che l'azionista di maggioranza sia Porsche Holding.
Ah, ecco, vedi allora, perché infatti se vi guardate questo concept, perché in realtà stanno girando solo immagini di concept, ma immaginiamo che la vettura sia pressoché pronta, perché 2023 è qua. Sì. Assomiglia molto al concept di Porsche, sempre di Le Mans, molto.
Ah, ok.
Si assomiglia molto, infatti.
Magari, ripeto,
joint venture, magari.
Ora è tutto più chiaro.
Sì, non c'entra niente, però ecco, lui era coinvolto in questa iniezione di capitale in Rimac, quindi è una persona che sicuramente smanetta mica male nell'ambito, ecco.
Ok, quindi svelato l'arcano, insomma... Allora, da un lato bello, questi marchi meritano di avere ancora un posto nel mondo dell'automotive, dall'altro sì, così, fa un po' nostalgia il fatto che non torneranno mai più, cioè, quei tempi ormai
sì,
andati.
Vengono presi, rivoltati come dei calzini,
esatto,
da marchi
venduti,
stranieri, tutto perché in passato avevano rappresentato qualcosa e niente, noi speriamo che rappresentino qualcosa di nuovo anche in futuro.
Chiudo con un altro piccolo marchio storico che però siete, diciamo, follower della Mille Miglia, per esempio, sapete di cosa sto parlando. Parlo di OSCA, acronimo di Officine Specializzate Costruzione Automobili, che è stata una piccola azienda questa volta dell'Emilia Romagna, attiva in realtà solo per un ventennio, dal 47 al 67, che però qualche piccola autina mica male l'ha fatta, e anche... qualche barchetta molto molto bella, che appunto
bellissime,
si vede,
le sto vedendo adesso.
Sì, sì, si vedono alla Mille Miglia, sono bellissime. Rinata anche questa grazie alla mano di Risio, che se
ma
vi
dai,
ricordate,
la DR
di cui abbiamo parlato due puntate fa, ha rilevato il glorioso marchio da Fabia Maserati, figlia di Alfieri Maserati, che erano, appunto, faceva parte di Officine Alfieri Maserati, che era la fabbrica da cui è nata questa Osca, che alla fine è Motor Valley d'altronde.
Sì.
Al mercato mio padre comprò.
Esatto. e niente, in realtà si sa ancora poco, è stata solo annunciata questa acquisizione.
Basta.
Chissà.
Vi teniamo aggiornati.
Esatto. Sarei curioso di sapere a quanto viene comprato un marchio morto
è
da
vero.
Tempo. Proprio è qual
vero.
È il corrispettivo di vendita?
Sì, sarebbe interessante. Noi con tutti questi bei, così, begli spunti vi salutiamo, molto, vi ringraziamo per l'attenzione.
E vi auguriamo anche buon Natale, perché questo episodio oggi sarà il 18 dicembre, sarà l'ultimo prima di Natale, perché poi usciremo con l'episodio del 1 gennaio.
Sì, sì. Allora, buona serata a tutti e
ciao
alla prossima.
Ciao ciao.
Ciao.
Buone feste.